Ave Maria, buona serata a tutti, buona giornata a tutti gli ascoltatori, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Cari amici, oggi affrontiamo, impostiamo, diciamo, un nuovo tema, ci spostiamo di nuovo, in Oriente, nella Chiesa d'Oriente, perché, sappiamo che fino al grande scisma d'Oriente del 1054 c'è questa difficile, diciamo, convivenza tra la Chiesa cattolica romana e il primato di Pietro e la Chiesa d'Oriente, la Chiesa legata all'impero bizantino che è patriarcato di Costantinopoli, la più importante sede patriarcale dopo la Chiesa di Roma, dopo il Sommo Pontefice, che però sappiamo, l'abbiamo visto parlando più volte dell'iconoclastia. È una chiesa ferita, è una chiesa che ha fortissime tendenze, diciamo, scismatiche, che di fatto con l'iconoclastia è già caduta sostanzialmente nello scisma. È una chiesa che è avviata nel corso del IX, poi X, XI secolo a separarsi in modo drammatico e definitivo per molti secoli dalla Chiesa cattolica romana. Questo è un po' il contesto in cui noi ci andiamo a collocare adesso per affrontare, sia pur brevemente, un tema abbastanza delicato, cioè il tema dello scisma di Fozio, che fa da grande premessa agli scismi, chiedo scusa, allo scisma ben più grave che quello del 1054. Quindi affrontiamo Fozio e cerchiamo di capire come ha potuto prodursi appunto questo gravissimo primo scisma, preludio di quello più grave del 54. Partiamo presentando brevemente Fozio stesso, il suo nome famoso proprio per lo scisma appunto di cui è protagonista, ma è figura di grande rilievo al di là del fatto triste di essere legato a questo scisma, è comunque figura di estremo rilievo. C'è molto da imparare dall'approfondire la figura di Fozio perché va fatto notare un particolare subito, in apertura, cioè il fatto che Fozio è per i membri della Chiesa ortodossa, greco-ortodossa, quindi per tutte le chiese dell'ortodossia, queste numerose chiese autocefale, come si autodefiniscono, è considerato santo, cioè San Fozio I di Costantinopoli. E addirittura fu dato dagli ortodossi cosiddetti, di fatto dai greco-scismatici, fu definito Fozio il Grande, quindi San Fozio I il Grande per i greco-scismatici, mentre ovviamente per la Chiesa Cattolica è non solo non è santo, ma è figura caratteristica centrale di un evento luttuoso, ovvero uno scisma. Quindi, perché vi dico questo? Perché sottolineo il fatto che la Chiesa greco-scismatica considera Fozio un santo, mentre dal punto di vista cattolico romano Fozio purtroppo è stato scomunicato e è tutto fuorché un santo, è una figura purtroppo carica anche di grandi lati d'ombra. Perché questo fa capire come sia pericoloso, sia imprudente a volte eccedere in ecumenismo, in dialogo e pensare che si è amici su tutto, cercare ciò che unisce e non ciò che divide. A forse di fare questo si finisce con cadere in grandi contraddizioni. Come si potrà mai sanare il fatto che un patriarca considerato santo dagli scismatici greco-ortodossi è considerato invece autore di uno scisma e figura molto negativa dal punto di vista cattolico? Voi capite che sono contraddizioni insanabili. Per cui di fatto la figura di Fozio è anche in questo senso simbolica, significativa, insomma, di molte cose. Vediamo adesso di evocare il profilo psicologico e diciamo carattere di quest'uomo per capire poi perché si arriva con lui allo scisma, si arriva a una grossissima e gravissima crisi. Partiamo osservando che Fozio è super lungo fino all'ascesa al patriarcato di Costantinopoli come un laico, era di una famiglia, nato in una famiglia molto illustre, una famiglia illustre ed influente perché il padre Sergio era capo della Guardia Imperiale, quindi ha un ruolo a corte molto importante, e rimane di fatto orfano piuttosto presto dei genitori. Fra l'altro, e la madre, ma soprattutto il padre, ebbero a soffrire molto durante la iconoclastia, una delle fiammate iconoclastiche che scossero la chiesa di Costantinopoli, e addirittura anche il padre Sergio è considerato santo dalla chiesa greco-scismatica. Quindi aveva genitori influenti e soprattutto il padre che patì molto da cattolico, unito ancora a Roma, patì molto durante la persecuzione iconoclastica, dove chi molto importante e rimaneva fedele, a Roma, fedele cioè alla devozione verso le immagini, poteva subire drammatiche conseguenze, dalla tortura alla morte. Morirono moltissime persone, ci furono molti martiri della lotta contro l'iconoclastia, soprattutto fra i monaci. Si stima sia nato appunto a Costantinopoli nell'820 e sia morto in Armenia nel 1883, nel monastero in cui finirà i suoi giorni in Armenia, totalmente imprigionato, mandato in esilio dopo la deposizione. Sono figura di un uomo, di un giovane, poi di un uomo di estrema delicatezza, di estrema di estremo acume intellettuale, tanto che viene inviato a studi molto profondi di medicina, scienze, e si occupa di tutto e di tutto in modo molto molto profondo, tanto che, questo è il fatto innegabile, ha un ruolo nella storia della cultura bizantina piuttosto importante. Scrive diverse opere, si occupa di moltissime materie, moltissimi argomenti, fa studi elevati di filosofia e di retorica, diventa in sostanza docente di alto livello appunto di queste materie. Quindi un intellettuale di grandi preparazioni. Si racconta che passasse, come dire, le notti stesse sui libri perché aveva una volante sete di sapere e amava primeggiare, un uomo dalla forte volontà e dalla forte ambizione, voleva primeggiare nel campo culturale. Per far questo si costruisce una erudizione veramente sbalorditiva. Nascono i lavori, ma l'opera è una raccolta di diciamo, sintesi da lui preparate di 280 testi circa del periodo, soprattutto dei secoli dell'epoca cristiana, la patristica, era un grande cultore di testi dei padri della Chiesa. Lascia questa lunghissima serie di sintesi di opere che aveva studiato, che oltre a essere un numero cospicuo, quasi 300, ha un'importanza storica fondamentale perché sintetizza, assume il contenuto di opere che in molti casi si sono poi perdute, cioè non sono giunte a noi, dove, a causa dell'enorme tragedia che colpisce Bisanzio, prima con la Quarta Crociata, che porta a un saccheggio, un incendio spaventoso anche a Costantinopoli, poi con la presa di Bisanzio da parte dei turchi nel 1453, quando la città viene saccheggiata e un numero incredibile di opere vengono distrutte dai turchi ottomani, che le interpretano per gli scopi più vili. Quindi l'opera di Fozio, di filologo ed erudito, fra i più grandi, era veramente, spiccava per questa cultura eclettica e vastissima, ha un ruolo nella storia della religione, della teologia, della cultura, perché è qui che fu studiato appunto, seppur indirettamente, la memoria di molte opere poi perdutesi. Questo è un po' il profilo, diciamo, della formazione di Fozio. Ma Fozio tramite un fratello, adesso si chiama Alberto, si trova imparentato indirettamente con la corte bizantina, perché di fatto sposa una principessa legata appunto alla corte. Quindi è imparentato con la casa reale, con la casa imperiale, e di questo sì, sua enorme cultura, sia dei rapporti in un certo senso di parentela con la corte imperiale, cresce nei ranghi dello Stato e diventa un funzionario di altissimo livello. Quindi proprio che è un laico, fa questa lunga e importante carriera nei ranghi dell'impero bizantino, che non dimentichiamolo è e rimarrà ancora lungo comunque una burocrazia e un sistema amministrativo e di governo più raffinati del mondo, anzi maestro di tutta l'Europa occidentale, proprio nelle tecniche di governo e di organizzazione del potere, un sofisticatissimo sistema politico che ha ereditato, custodito e perfezionato la straordinaria capacità amministrativa di Roma. Qui non dimentichiamo che a Bisanzio si parla in greco, la lingua ufficiale è il greco, ma c'è anche il latino, che è la lingua formale degli atti amministrativi e giudiziari rispetto al latino, tanto il latino è rimasto come lingua giuridica amministrativa. Qui di fatto siamo in un periodo che è già avviato alla decadenza, ma si difende ancora e soprattutto ha custodito un incredibile dominio, diciamo, dei fondamenti della cultura amministrativa romana. E fatto fa quindi questa grande carriera e, stante la sua grande intelligenza e cultura, si distingue, viene notato, e quindi figura che fra poco vedremo viene scelta per un ruolo religioso molto importante, quello di patriarca di Costantinopoli. Ma bisogna fare un'altra osservazione, che la corte bizantina è una corte, diciamo, shakespeariana, una corte dove accade di tutto, dove c'è una crisi profondissima, enorme, a livello politico, con complotti, cospirazioni, uccisioni, assassini. Insomma, non è affatto in ordine la corte bizantina, anzi, ci sono grandissimi problemi. Di fatto, nell'842 ha preso il potere formalmente Michele III, che però è un bambino di 2 anni, e quindi di fatto ha il titolo di imperatore, ma l'impero è retto dalla madre, che è Teodora, che appunto governa sostanzialmente fino all'858, e in questo periodo avvengono dei fatti gravissimi, perché a un certo punto il patriarca di Costantinopoli, che è Sant'Ignazio, e che è appunto questo santo vescovo legatissimo a Roma e dalla fede integra, e pronto a resistere a qualunque abuso, soprattutto inclina alla fermezza e non al compromesso, nega la comunione in un momento solenne a Bardas, dio dell'imperatore, e pare avente un rapporto incestuoso con la nuora. Di fronte a questo scandalo, era notorio questo rapporto, diciamo, incestuoso. Barda aveva divorziato dalla moglie legittima e pare appunto stesse in un rapporto fortemente scandaloso con la nuora. Il santo vescovo Ignazio si rifiuta di comunicare durante una funzione liturgica solenne. Barda si presenta, questo uomo malvagio, gare, roso, violento, si presenta, ma viene appunto, gli viene rifiutata la comunione, e quindi inizia a esserci un odio profondissimo verso Sant'Ignazio, tanto che viene deposto, diciamo, con la forza, viene cacciato in esilio e allontanato da Costantinopoli. E al suo posto viene scelto nell'858, viene scelto appunto Focio. Viene scelto e, diciamo così, intronizzato come patriarca di Costantinopoli, mentre è ancora un laico. E dopo questa chiamiamola così, investitura da parte di Teodora, se il Papa sapesse nulla, chiaramente, riceve in pochi giorni, 5 giorni, diaconato, insomma, tutti i vari gradi, sacerdozio, nomina episcopale, ricevuta da un vescovo scomunicato, tra l'altro, e a questo punto viene intronizzato, diciamo così, come patriarca di Costantinopoli. Ora, oggi noi siamo lontani da questi tempi, ci sfugge l'importanza, diciamo, enorme a livello ecclesiale e di politica ecclesiale della nomina del patriarca di Costantinopoli, assedio importante tipo quella romana. Quindi è una cosa grave, è qualcosa di molto strano e anomalo, e Papa Nicolò I rifiuta, diciamo, di accettare questa nomina, e pretende di avere chiarezza, cioè vuole sapere cosa è successo. E così invia due vescovi a Costantinopoli per indagare e comprendere quello che è realmente accaduto. Anche perché di fatto Sant'Ignazio, dopo aver subito molte violenze e anche torture per essere convinto, obbligato con le buone o con le cattive a firmare una propria abdicazione, cioè a dichiarare di essere lui che ha lasciato il seggio patriarca di Costantinopoli, Sant'Ignazio viene sottoposto a violenze inaudite, percosso, torturato, imprigionato, ma di fatto rifiuta eroicamente di dichiarare il falso. È stato deposto in modo ingiusto e Fozio è salito al patriarcato in modo altrettanto ingiusto. Fozio si preoccupa di scrivere al Papa una lettera piena di falsità spaventosa e di falsa modestia. Infatti è incredibile pensare che un uomo cui carattere era veramente pessimo, era un Machiavelli, una persona spaventosamente desiderosa di potere, di carriera, cioè era tutto fuorché un santo. Ma appunto, quello che accade è che Fozio invia una lettera a Papa Nicolò I, detto il Grande, lettera untuosa, falsa, assolutamente studiata, dove nega completamente le violenze fatte a Sant'Ignazio e afferma appunto che il suo essere deposto era fenomeno del tutto, diciamo, spontaneo. Il Papa manda due messi, due nunzi, insomma, che vanno a indagare su ciò che effettivamente è accaduto a Bisanzio, ma questi suoi legati, diciamo così, tradiscono, vengono in parte raggirati, in parte minacciati, in parte, insomma, conquistati da Fozio, che li convince di manifestare al Papa la correttezza della deposizione di Sant'Ignazio. Come vedete, siamo di fronte a un intrigo spaventoso, ecco. E Rohrbacher, che era l'storico che porta qua integralmente i testi di queste lettere, sottolinea giustamente la incredibile doppiezza di Fozio. Sant'Ignazio di fatto è perseguitato nei modi più barbari, ma Fozio insiste. Fozio insiste, chiedo scusa, Fozio insiste nel pretendere appunto la loro accettazione della nomina sua patriarca. Quindi è in atto una situazione di estrema gravità, tanto che Sant'Ignazio, che a un certo punto cerca di sfuggire anche all'arresto che incombe al suo esilio, riesce a far giungere notizia al Papa della realtà della sua persecuzione, dell'ingiustizia, della sua deposizione. Quindi di fatto il Papa alla fine riceve le giuste indicazioni. Si tiene un sinodo dove appunto il Papa conferma che non riconosce la deposizione di Ignazio scomunica anche i legati papali, perché avevano di fatto lasciato che Fozio li corrompesse. Anche Fozio viene scomunicato, o meglio, minacciato di scomunica se avesse insistito nel mantenere il seggio di patriarca nonostante l'ingiusta deposizione di Sant'Ignazio. Questo è un po' l'antefatto, diciamo, dello scisma, e quello che accade a questo punto è la risposta di Fozio che reagisce con appunto da scismatico, rifiuta minacce papali, rifiuta le accuse papali e scomunica nell'867 a sua volta il Papa. Rivolgendosi poi a tutti i vescovi orientali, tutti i vescovi sotto l'autorità del patriarca di Costantinopoli, che era una sorta di supremo arcivescovo, diciamo, e sottolineando una serie di accuse che muove a nome della Chiesa di Bisanzio alla Chiesa cattolica, alla Chiesa romana. E tornano accuse storiche note, quella per esempio del dioque giunto al credo niceno-costantinopolitano, cioè il passo in cui si dice che appunto il credo Spirito Santo proviene dal Padre e da Dio, mentre per gli ortodossi si voleva rimanere legati alla formula di Nicea, al credo niceno-costantinopolitano, che parla della processione dello Spirito Santo solo dal Padre. Non tocchiamo adesso il tema di questo scontro sul credo niceno, perché secondo la visione più approfondita i bizantini non rifiutarono tanto l'idea che lo Spirito Santo procedesse anche dal Figlio, quanto l'idea di cambiare il simbolo di fede assunto in due concili solenni e stabiliti da molti secoli. Quindi non è tanto una questione, diciamo, dottrinale, etica, quanto una questione di formulazione, o si accetta la modifica della formulazione del credo. Ma questo è tipico della, diciamo, rigidezza, in un certo senso, dei greco-ortodossi, greco-scismatici. Il loro immobilismo è tipico in questo senso, a loro sfugge che il Papa è superiore anche ai concili e che senza modificare la dottrina può integrare una formula che la esprime, perché di fatto ha questa autorità. Ovviamente non avrebbe l'autorità di cambiare il dogma, ma ha l'autorità di esprimerlo ancora più chiaramente. E quindi c'è questa tipica accusa greco-scismatica che però è vuota di contenuto. Oltre a credo, quello che Fozio, riprendendo le critiche da molto tempo in vigore in Oriente alla Chiesa cattolica, critica il celibato obbligatorio per i preti, cosa che infatti non era previsto nella Chiesa greco-scismatica, dove l'obbligo stretto del celibato era riservato ai monaci e ai vescovi, i sacerdoti potevano essere ordinati anche se sposati. Questo fatto fa sì che nella Chiesa greco-scismatica prevalgano, anzi non prevalgano, siano praticamente quasi tutti i vescovi siano monaci. E è una delle differenze più forti. Oltre che l'attacco alla norma cattolica che siano i vescovi a celebrare la cresima e altre piccole norme che vengono contestate, come per esempio il digiuno obbligatorio per tutto il clero sacro o la fissazione dell'inizio della cresima con il mercoledì delle ceneri. C'è un elenco risalente all'ottica monastica di più di 100 accuse che i greci, gli ortodossi lanciavano, i bizantini lanciavano contro la Chiesa cattolica romana. E queste raccolte di critiche erano ormai entrate quasi nella mentalità collettiva, per cui, come vi dicevo, lo scisma sta avvicinandosi a Fozio e lo accelera in modo molto, molto violento. Ma a questo punto abbiamo un primo periodo di regno di patriarcato di Fozio, che è patriarca dall'858 all'867, per circa un decennio, dopodiché l'avvento al trono della dinastia Macedone, cosiddetta, con Basilio I Macedone, a seguito dell'uccisione di Michele III, si ha un cambiamento di potere molto forte e il nuovo imperatore, appunto Basilio Macedone, temendo tutte le autorità che aveva intorno e che erano legate alla vecchia corte, all'imperatore assassinato, Basilio Macedone depone Fozio e lo manda in esilio, in una sorta di esilio, di prigionia, diciamo, parziale, presso Cherson, la penisola di Crimea. In sostanza lo allontana dal patriarcato. Questo periodo, a questa deposizione, segue un esilio piuttosto lungo, di quasi 10 anni, durante il quale Fozio rimane prima appunto recluso, diciamo, in esilio in un monastero, poi chiamato da Basilio a corte perché le sue doti erano comunque note, la sua cultura era famosa, l'aveva reso celebre ed era molto amato a Costantinopoli. Viene richiamato e alla morte di Sant'Ignazio, perché Sant'Ignazio era stato rimesso sul seggio patriarcale da Basilio proprio all'interno di una politica di intesa con Roma, tenendoci a stringersi di nuovo alla Chiesa romana, Basilio aveva rimesso sul seggio patriarcale Sant'Ignazio. Ma alla morte di Sant'Ignazio, dovendo scegliere un successore, viene scelto di fatto Fozio. Fozio che quindi nell'877 torna al potere, torna a essere patriarca di Costantinopoli e lo rimarrà praticamente per altri 10 anni fino all'886, diciamo quasi 10 anni. E questo secondo periodo caratterizzato da diversi atti di Fozio, sempre polemici verso Roma, e che comunque tradiscono il dramma vero di Bisanzio, cioè il dramma di come il cesaropapismo imperversi, cioè sono l'imperatore in definitiva a nominare e poi a influenzare pesantemente i patriarchi, quindi c'è una sorta di almeno parziale subordinazione del patriarcato e del clero ortodosso al potere politico vigente. Questo è un po' il problema che il caso Fozio ricorda. È uno scisma temporaneo che però in fondo alla fine discende dal fatto che la Chiesa bizantina è una Chiesa troppo schiacciata sotto il potere dei principi, diciamo, temporanei. Per cui, con questa la sua seconda elezione, rimane a potere per diversi anni, in pratica fino all'ultimo esilio, che adesso vedremo, e fino all'886, dall'877 all'886, ha un senso verso la popolazione, diciamo, di Costantinopoli, è molto amato dal popolo, anche perché era un grandissimo parlatore, un grandissimo retore, una persona di immensa cultura, era molto suadente, molto capace di operare anche in modo sottile, e di fatto fa convocare un concilio l'879-880, dove cancella il concilio che ha fatto patriarca Ignazio e riprende per l'ennesima volta lo scontro con Roma. Quindi di fatto c'è una insistita, continua tendenza di Fozio a scagliarsi contro Roma. Incomincia ad esserci un vero e proprio odio e un insieme incredibile di pregiudizi molto duri contro Roma da parte delle chiese ortodosse, e Fozio cavalca questo questa spinta antiromana, questo residuo di antiromanità che era rimasto e che era esploso ai tempi della lotta iconoclastica. Ci sono nuovi scontri con Roma, molto duri, dovuti a varie questioni, e di fatto Fozio poi cade in disgrazia perché ha un salto, diciamo, di potere a Bisanzio. Era tipico avere appunto questi cambiamenti, tutti i funzionari più importanti dell'impero, il nuovo imperatore, spesso che compiva o un assassino o un colpo di Stato. Bisanzio, ripeto, conosce di tutto, era un luogo terribile come tensioni politiche. Il nuovo imperatore che sale al potere, Leone VI, detto il saggio, di fatto avverso a Fozio, e lo fa deporre in modo violento, come è stato deposto in modo violento Sant'Ignazio, e lo caccia per l'ultima volta, questa volta in esilio. Caccia in esilio presso un monastero in Armenia, dove appunto Fozio si spegne, muore nell'893. Quindi lascia il seggio di Costantinopoli e 4 anni dopo, 4-5 anni dopo, muore nel monastero in cui era stato obbligato a rimanere. Quindi una vicenda terribilmente travagliata, come penso sia emerso anche dalla nostra sintesi, pur così diciamo rapida, e un nuovo controverso, perché la seconda nomina è legittima, anche se controversa, la prima è totalmente illegittima. Un uomo ordinato da un vescovo che era scomunicato, quindi anche questi problemi, chiamiamoli così, canonistici. Un uomo che aveva comunque ha fatto un uso machiavellico e a volte perverso della fede nel suo scontro con Roma, attaccando Roma con le consuete accuse tipiche della Chiesa bizantina. E diciamo che è un campanello d'allarme quello dello scisma di Fozio, quanto breve, per quanto durato lo spazio di un ventennio, per quanto mai così drastico e radicale quanto quello, non so, di un Lutero nel 500, questo scisma relativamente contenuto, relativamente moderato, però di fatto tutta la vicenda che abbiamo raccontato mostra ormai in modo inequivocabile i segni della distanza enorme che si sta creando fra Chiesa romana, Chiesa cattolica e Chiesa d'Oriente. E un secolo, nel 1054, poco più di un secolo, esploderà uno scontro molto più duro che sarà questa volta, ahimè, in un certo senso irreversibile, almeno fino ad oggi, perché per 1000 anni, dal 1054 a oggi, appunto, le chiese greco-scismatiche sono rimaste separate dalla cattedra di Pietro, e quindi purtroppo sono rami secchi, diciamo così, questo è il termine un po' che usa Rohrbacher, sono rami secchi, diciamo, della Chiesa, sono purtroppo chiese morte, chiese prive di slancio missionario, chiese oggi per esempio in crisi molto profonda, in quanto destinate nei secoli a essere sottoposte al controllo o del sultano, o dello zar di tutte le Russie, o dei poteri laici, monarchici o meno, dei diversi stati in cui c'è appunto la religione greco-scismatica. Quindi, di fatto, una chiesa che languirà, non sarà mai particolarmente vivace, ha sempre una spinta, per esempio, missionaria molto debole, in quanto già solo l'assenza del celibato sacerdotale sappiamo che paralizza l'azione apostolica, la rallenta, la rende meno efficace, e poi non c'è più l'unione con Roma, non c'è più la fede cattolica, c'è l'eresia, c'è lo scisma, e chiaramente Dio non può venire questo. Quindi inizia una tragedia enorme che confocio al suo punto di massima evidenza fino allo scisma appunto d'Oriente, il grande scisma d'Oriente. Io direi che le cose essenziali le abbiamo dette, la figura però è controversa perché sono anche apologeti di Focio, anche di parte cattolica, in quanto c'è chi sostiene, le fonti sono molto complesse, che sia morto in pace con Roma, unito di nuovo a Roma, non scomunicato. C'è chi sostiene comunque, sottolinea l'enorme slancio apostolico che aveva, si sottolinea che davvero ci teneva molto a diffondere il cristianesimo presso i popoli barbarici. Insomma, anche qualche tratto di luce emerge dalla sua biografia, sia pur nell'incertezza, perché le fonti sono veramente, veramente poche e non sempre significative. Io direi che con questo ci lasciamo, abbiamo visto lo scisma di Fozio e l'appuntamento alla prossima puntata di Parliamo di Tutto. Ave Maria e Santa Maria.